www.radiocentrale.it.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi, conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati per una nuova puntata di Centrale Sport. Parleremo della quarta giornata di ritorno del campionato di Serie D, ancora una vittoria per il Nardola, terza in questo girone di ritorno su quattro partite disputate. È rimasto tutto invariato in testa perché ha vinto l'Altamura, ha vinto anche la terza forza del campionato, il Martina, mentre perdono contatto con la vetta e con il gruppo di testa sia il Casarano che l'Andria. Il Casarano addirittura è stato sconfitto in casa dalla Palmese, mentre l'Andria ha comunque conquistato un punto prezioso in quel di Gravina, anche perché poi ha disputato buona parte del secondo tempo in nove uomini. Parleremo di tutto questo, come al solito, ogni lunedì con Fernando Pero.
Ben ritrovati.
E ospite alla sua prima presenza negli studi di Radio Centrale, Antonio Vincenti, dirigente ormai possiamo dire di lungo corso del Nardò.
Buonasera a tutti.
Sì, Antonio Vincenti fa parte del consiglio direttivo della società, dicevamo ormai un'esperienza che dura da parecchi anni, la tua.
Sì, sono sei anni, quindi è un'esperienza bella, un'esperienza entusiasmante, insomma abbiamo avuto degli alti e bassi come in tutte le situazioni e tutte le cose della vita, e quindi diciamo sono contento, orgoglioso, tifoso e assolutamente immerso in questa, in questo ruolo, in questa parte che mi appassiona tanto.
Bene, parliamo dunque di quella che è stata la gara di ieri. Il Nardò ha vinto a Barletta per 1-0, peraltro Fernando, una vittoria storica, perché c'era un solo precedente vittorioso a Barletta che risaliva addirittura al campionato 68-69. Mi pare che l'anno scorso mettesti fuori un articolo dell'epoca, no? Pubblicasti sul sito della società che sì, riferiva proprio a quella vittoria che diciamo è stata abbissata ieri con il calcio di punizione di Guadalupi. Insomma, il Nardò solito delle ultime settimane, molto concreto, cinico, che ha concesso pochissimo all'avversario.
Intanto ti ringrazio per avermi dato l'assist per ricordare che tutta la storia granata è a disposizione sul sito ufficiale. Ho avuto la costanza di fare una ricerca storica risalente nel tempo e quindi ho trovato tutto quello che i giornali hanno messo a disposizione nel corso della vita del Nardò Calcio da quando è nata, dal 1925 ad oggi, e tutto, ripeto, tutto quello che è stato pubblicato sul Nardò Calcio e sulle partite è sul sito ufficiale, quindi non so quanti siti ufficiali abbiano questa... questo museo diciamo multimediale a disposizione, per cui chi ha voglia di sapere come è andato Nardò Barletta nel 68-69 basta che selezioni l'annata di riferimento, trovi le partite e a un certo punto spunta pure quel Barletta Nardò. Vabbè, detto questo, è sempre bello che a distanza di 54 anni poi la storia si sia ripetuta. Non è del tutto trascurabile andare a vincere a Barletta, nonostante loro abbiano inanellato la quinta sconfitta interna consecutiva e siano in un periodo di magra pauroso. Però, come ho detto io a qualche nostro atleta in settimana, preferisco affrontare un animale integro che un animale ferito, no? E quindi un animale ferito ha sempre il colpo di coda che può far male. Per quanto ho potuto fare, diciamo, ho messo in guardia nei momenti di colloqui occasionale con i nostri calciatori questo particolare, che loro hanno recepito chiaramente al 101%, prima da parte del tecnico, il nostro Ragno, che è animale anche di cognome, ma lo era stato anche di in curva ieri, perché era irrefrenabile,
era squalificato
sì. E praticamente abbiamo potuto osservare, anzi i tifosi che ce l'avevano quasi a fianco hanno potuto osservare la passione che ci mette il nostro tecnico nel condurre la squadra, e lui sì che era ferito perché era in curva ed era veramente in una fase di agitazione. Però se fate caso, allora si arrabbia tantissimo quando si vede proprio dalle inquadrature degli highlights che lui si arrabbia tantissimo quando Milly sbaglia quel tap-in, no? Che non era proprio facilissimo, attenzione, però lo cicca completamente,
non ci arriva proprio, insomma.
Osservate il mister in quell'istante, praticamente mancava che David Barner diventasse l'incredibile Hulk, perché si strappasse i vestiti di dosso. Invece sulla rete di Guadalupe, impassibile, cioè quasi a dire: beh, vabbè, hai fatto il tuo dovere, no? Cioè, però vabbè, detti questi particolari, sì, è stata una partita che andare a vincere a Barletta, ripeto, non era assolutamente facile, primo perché il contesto è molto particolare, era molto particolare. Apro e chiudo una parentesi, secondo me un po' pompato nella pericolosità alla vigilia, mi spiego. Si sono pensate tutte le possibili e immaginabili situazioni che si potevano creare, intimidazione, sguardi torvi, mancati saluti, no? Cioè clima, come posso dire, di poco accogliente, no? E quindi prepariamoci a fare così, se invece succede questo prepariamoci a fare così. Ah, Barletta, quando c'è mai pericoloso, chissà, vabbè, la partita d'andata è successo quel che è successo. Nardò non c'entra niente con la partita d'andata, l'abbiamo spiegato in tutte le salse, però c'erano tutti i presupposti affinché la partita non scivolasse sulla tranquillità del contesto sportivo. Poi per fortuna, data anche la presenza dei due commissari di campo, data anche la maturità della dirigenza del Barletta, che lo dobbiamo dire, ci ha accolti, come posso dire, quando in una casa dove c'è il male del risultato che non arriva, ma c'è la professionalità o la maturità dell'esperienza e del saper accogliere comunque gli ospiti, no? Perché alla fine stiamo parlando di sport, quindi siamo stati tranquilli, non è accaduto nulla, quindi è stata una vigilia un po' montata da questo punto di vista, ma niente di più. Però chiaramente mettere piede nel Puttilli non è la stessa cosa che andare, non me ne vogliano, a giocare nel campo del Santa Maria Cilento. Mo, non voglio fare paragoni irriverenti, però parlo in maniera oggettiva, no? Anche nel momento in cui sono entrati i loro tifosi al 17esimo e non al 22esimo,
forse perché non volevano perdersi il gol di Guadalupe.
No, forse hanno ignorato che la partita fosse iniziata alle 14.35. Vabbè, comunque si è sentito, no, che il clima era diventato diverso, che c'è quella partecipazione comunque del pubblico importante, insomma Barletta non lo scopriamo certo noi, e quindi questa vittoria in questo contesto, in questo momento storico, assume una veste molto ma molto importante. Non fa nulla che l'Altamura abbia mantenuto inalterate in questa domenica le distanze, ma probabilmente non era nei calcoli nostri e neanche del mister della squadra pensare oggi, anzi ieri, di recuperare dei punti all'Altamura. Però detto questo, abbiamo notato un Nardò che ha calcato il suo cliché ormai ordinario, no? Quello di non essere spettacolare, ma di essere pratico. Pratico vuol dire non sfruttare al 100% le occasioni che sono capitate, perché
è impossibile
perché quello è proprio cinismo sportivo puro. Però mi viene da pensare che le occasioni che sono capitate a Danna sul colpo di testa potevano essere, diciamo, capitalizzate meglio, perché sì, c'è stata la bravura del portiere, ma di fatto il pallone gli è arrivato addosso, così come l'occasione di Gentile che non ha chiuso la partita nel finale è stato più merito del portiere, ma anche demerito del nostro calciatore, che avrebbe dovuto incrociare quel pallone sul secondo palo, secondo me. Però stiamo parlando di Serie D, non possiamo pretendere chissà che cosa ai calciatori quando neanche in Serie A vediamo tanti spettacoli di grossa caratura tecnica. L'ha decisa Guadalupe, l'ha decisa sul calcio da fermo. I calci da fermo ultimamente sono la nostra panacea. Quindi, come ho detto in altre occasioni, praticità uguale a tre punti, bellezza e sportivi, e, come posso dire, spettacoli scoppiettanti alla Zeemanlandia probabilmente poi non portano nulla. Io preferisco in questo momento certamente la prima, diciamo, la prima parte del discorso, no? Dove è bene vincere con i tre punti senza concedere quasi nulla all'avversario, se non togliamo quel pallone che in maniera quasi sporca è arrivato al limite dell'area del Barletta, del nostra, portato avanti dal calciatore del Barletta, che ha incrociato neanche tanto forte, però poi Viola ha fatto il suo unico intervento della partita. Per il resto c'è stato un muro eretto da Lanzolla e un muro eretto da Gennari, e in compagnia dell'inossidabile e per me validissimo De Giorgi. Prego.
Sì,
coinvolge la mano, Fernando.
sì, abbiamo dato tempo ad Antonio di ambientarsi nel frattempo nel nostro studio. sì. Quindi ti chiedo anche un'analisi, no, su questa partita di ieri. E come Fernando sottolineava, davvero un Ardò che nelle ultime partite ha concesso proprio il minimo indispensabile agli avversari. No? Ricordiamo la gara sia con il Gravina che con l'Andria, insomma, dove gli avversari raramente, se non forse una volta in tutta la partita, sono riusciti a rendersi pericolosi.
Sì, Michele, io sono rimasto sbalordito ieri dall'atteggiamento che ha avuto la squadra e l'atteggiamento che hanno avuto anche i tifosi sugli spalti, i tifosi nostri, no? E c'era un clima gioioso, un clima bello, era a parte il mister che si è isolato praticamente in un angolo della curva, giustamente, perché poi non potendola gestire direttamente da bordo campo era pure un problema di comunicazione, perché lì in lo stadio di Barletta c'è la pista atletica, quindi sostanzialmente non si sente bene se qualcuno vuole comunicare comunque in campo, già è difficile di suo durante la partita con le urla, i tifosi, quindi immaginiamoci in uno stadio grande come quello di Barletta. È stata una partita bella, una vittoria, come direbbe Allegri, di corto muso, no? Quindi sostanzialmente, ecco, prendere poi una... Io voglio riprendere le parole di Checco, no? Di De Giorgi, che dice una squadra operaia, perché diciamo che ha c'è il contributo di tutti i calciatori, ecco perché dico c'era un clima gioioso, perché c'è un contributo sostanzialmente di quelli che scendono in campo, dei calciatori che scendono in campo, un contributo da chi non è entrato, comunque da chi è subentrato, chi era in panchina, un contributo dall'esterno, da noi che stavamo comunque a bordo campo prima della partita e poi comunque nella curva insieme ai tifosi, e quindi c'è stato questo connubio che è stato veramente da pelle d'oca. Io poi mi sono accorto alla fine della partita di quanti effettivamente eravamo, ed eravamo un bel numero, e ho sfiorato anche la commozione per queste cose, perché poi questi momenti di gioia vanno conservati, no? In un campionato, che ti portano poi a ragionare e a pensare le partite successive anche in modo diverso, no? Probabilmente questa cosa è una cosa ovvia, una cosa scontata che sto dicendo, però ti aiutano tanto a coinvolgere persone, a coinvolgere, a rianimare, diciamo, l'ambiente. Si vedeva proprio la differenza ieri tra noi, la nostra compagine, tra cui tifosi e cose varie, e la compagine e la situazione che sta vivendo il Barletta, che nonostante, questa è una cosa, Michele, secondo me veramente veramente encomiabile da parte dei tifosi barlettani, nonostante ci fosse una situazione di classifica e oltre che di risultati molto molto pesanti, a un certo punto si è riempita completamente la curva del Barletta, quindi incitando dall'inizio alla fine, contestando, per carità, perché poi diciamo che la gara ha preso una piega un po' particolare, noi abbiamo sfiorato il gol in diverse occasioni, in tale situazione lo ricordava prima Fernando, però poi a un certo punto c'è stato proprio questa spinta anche da parte di tutti i tifosi del Barletta, che come se volessero spingere proprio la squadra a compiere, diciamo, tra virgolette, un'impresa che, non so, tu ricorderai sicuramente, hanno fatto l'anno scorso con noi.
Sì.
E quindi diciamo che sostanzialmente c'era questa spinta importante. Poi alla fine il risultato è un risultato meritatissimo da parte nostra, perché praticamente il Barletta ha fatto un tiro in porta, cioè Viola è intervenuto soltanto una volta, e noi abbiamo interpretato la gara in maniera proprio encomiabile, bella, disinvolta. Chi è entrato ha fatto bene, chi ha giocato dall'inizio ha fatto bene. Non dimentichiamoci, Michele, che ieri c'erano due ragazzi che non avevano mai giocato, vale a dire Borgo Alessandro, sì, e Di Benedetto. In quel contesto, in quella situazione, in quel clima, non era assolutamente facile. E Alessandro Borgo ha procurato praticamente la punizione che ha realizzato Guadalupi, e Di Benedetto ha fatto un'ottima partita. E mi premeva sottolineare in maniera importante l'atteggiamento e la perché a volte se ne parla pure poco, no? Dell'atteggiamento che hanno Lanzolla e Gennari. Cioè loro hanno una sicurezza nel gioco, hanno una sicurezza nell'interpretazione della partita, che è una cosa impressionante, Michele. Cioè è un qualcosa di veramente assurdo dal punto di vista calcistico. Cioè loro sono veramente preparati. È chiaro, c'è l'esperienza, c'è il modus operandi che hanno avuto nel tempo, insomma, che li ha portati comunque a comportarsi in un certo modo in determinati campi. Però cioè loro sono proprio lì come chioccia a tutto il resto della squadra che praticamente lì si gioca davanti. Quindi mi è piaciuta molto la partita di ieri, ed è mi fa veramente veramente ben sperare, perché abbiamo dei ricambi importanti, abbiamo una squadra che comunque chi entra, o comunque anche chi non entra, sa interpretare bene quelli che sono i ruoli all'interno del contesto che si sta vivendo una determinata partita.
Sì, dicevi della vittoria di Cortomuso, ricordiamo che è stata la quarta nelle ultime sette partite.
Appunto, no? Lo so, questo
perché diciamo questa abitudine è iniziata con la vittoria in trasferta sul campo della Palmese,
sì.
E poi ci sono state le ultime, diciamo, nelle ultime quattro gare,
Andrea, sì.
Ci sono state tre vittorie per 1-0, intervallate poi dal pareggio con
la
Paganese. Anche se siamo lontani dal record che fu stabilito in un lontanissimo campionato in cui Nardò lottava anche lì per la promozione, l'avversario quella volta era il Teramo. Era il campionato 73-74.
Che girone era? Era un girone diverso.
Girone Serie D.
Sì, però.
No, come no. Erano diversi gironi.
Sì,
perché
sì,
giochi a Teramo erano
abruzzese.
Ah, sì, okay. C'erano. In quell'epoca molto spesso si giocava con le squadre abruzzesi. Okay.
Sul Mona Angolana.
Sì, l'Aquila, insomma.
Quindi non prendeva la parte napoletana, diciamo,
no,
sostanzialmente.
No.
Okay. La Serie D ha fatto anche la parte.
Sì, ci sono stati anche anni, anche recenti, in cui siamo andati a giocare nel Lazio, in Abruzzo,
sì, sì,
no?
Sì, poi c'è stata anche, anni recenti c'è stata anche la Calabria, tipo la Rossanese, sì. E non parlo degli anni 83-84, quando era proprio Calabro.
Sì, però girone. Diciamo gli anni con la Rossanese.
Sì, è stata in Sardegna pure.
No, ma lì è stata una anomala.
Era la squadra sarda.
Noi, io e Fernando in trasferta generalmente viaggiamo insieme, quindi poi mi fa un excursus. Il 99% delle volte rivediamo le stesse cose, però mi fa bello ricordare tutte queste cose.
La squadra non si chiamava Scursus, ma
no, lo so.
Sì, all'epoca
Calangianus.
Per la verità non ricordo esattamente come si fosse trovata nel nostro
perché
girone.
Fu inserita dopo.
Ah, quindi fu un ripescaggio arrivato a gironi forse già realizzati.
La bellezza di quella di quell'anno fu che i tifosi andarono in Calangiano su Nardò e perdemmo 3-0.
Oltretutto quell'anno finì male,
è stato
diversa.
Un viaggio dietro casa
perché purtroppo poi Nardò retrocesse.
E poi il girone laziale, se non sbaglio, risale a un po' di anni fa, forse ai playoff con il Trastevere.
Chiedi a Corallo.
Sì, più o meno.
Ah, okay.
In
quegli chiedi anni. A Corallo.
Sì.
No, io parlo dell'agli anni.
Però qualche anno prima ci fu un play out con la Spes Mentana in cui giocava Corallo, e purtroppo il Nardò poi perse quella gara e retrocesse in eccellenza.
Ma non era questa l'intenzione, per dire che di a Corallo, perché poi abbiamo avuto anche altre esperienze positive, soprattutto con Andrea nel primo anno, voglio dire. Sì, Andrea per, è Schito.
Peraltro, diciamo, i campionati in cui Nardò ha lottato per la promozione con un testa a testa diretto con avversari non sono stati tanti.
No,
adesso sto pensando al testa a testa invece con una squadra calabrese, il Crotone, nella stagione 83-84, mi pare.
Sì. Non ero nemmeno nato io.
No. Insomma, ogni tanto ne approfittiamo fare questi viaggi nel tempo, no?
Io chiedo sempre, infatti Fernando, no, per me la fonte
con
storica.
Papadia abbiamo avuto quella col Taranto, no? Quando giocammo l'anno che giocammo a Gallipoli.
Sì.
Insomma,
sì, anche se in quella circostanza c'erano più squadre che lottavano per la promozione, no? Mentre nel caso di Teramo, Crotone. Sì, lì
quindi
invece...
mi pare di capire che noi il girone siciliano non l'abbiamo mai
no,
fatto.
Quello no,
quello manca quello Fernando, quindi...
con l'acqua Pozzillo sì.
No, sì, però in effetti negli anni 60, quando pare che i gironi di Serie D fossero soltanto 6, si andava a giocare anche in Sicilia,
l'acqua Pozzillo.
Acqua Pozzillo,
sì, che era
ricordo una... questa squadra con questo nome strano, però noi fummo promossi nel 62 in Serie D. Dopo un testa a testa col Novoli in prima divisione e partecipammo a questi tornei, diciamo, anche interregionali di lungo corso, dove la trasferta, secondo io, non ho mai affondato la ricerca per capire come veniva organizzata una trasferta in Sicilia negli anni 60, ma sicuramente si partiva il venerdì,
infatti
non c'era altra soluzione.
Penso che non si andasse in aereo.
No, assolutamente. Più che disagiato.
Mentre ricordo che ho letto fra i vari articoli di una Serie C in cui capitarono due trasferte siciliane consecutive, e in cui la squadra poi ha fatto pernottamento o comunque una specie di ritiro a Gela per tutta la settimana, quindi evitò di ritornare a casa per fare quelle due partite.
Giustamente.
Eh sì, insomma, abbiamo fatto questo viaggio nel tempo.
Però Viola, torniamo al presente. Sì. Viola mi diceva: sono 10 clean sheet. Vabbè, si significa partite senza prendere gol.
Sì, perché... non mi ricordo quanto sono stati l'anno scorso, ma qualcuno in più, no?
Sì,
no,
sì,
però
sì.
Mi piace poi guardare un particolare. Se noi togliamo le 3 reti di Nardò Andria, siamo la difesa più forte. Cioè di Andrea Nardò,
dove non c'era Viola.
No, non c'era Viola, ma sì. Se togliamo quella partita, siamo la difesa più forte. Quindi, perché poi da lì, nonostante poi ci sono state tre o quattro partite, no? Altre di non buon livello, tipo come a Casalano, che abbiamo preso anche due gol lì. Poi la difesa è diventata, diciamo, ermetica. Ed è diventata un punto di forza. Mi piace. Io colgo l'occasione anche per mettere in evidenza un aspetto che poi il buon De Giorgi, che poco fa parlavamo della sua eloquenza e della sua capacità esplicativa ai microfoni, buon De Giorgi ha messo in evidenza un concetto molto molto importante. Lui ha detto: è vero, siamo un reparto importante, perché ieri lui era terzo di difesa, ma lo dobbiamo anche al gioco sporco delle punte. Non so quante persone abbiano ascoltato questa intervista,
tra poco, però, la manderemo in onda.
Sì, però per tutti, non i detrattori o comunque non estimatori dei nostri attaccanti, perché l'attaccante nella testa di un tifoso tradotto vuol dire bomber, vuol dire gol, no? E fa un pochino riflettere il fatto che lo sia Guadalupi. Non che sia calcio moderno o altro, ma è importante che si segni, non chi lo faccia. E siccome il concetto di squadra non è più un concetto di ruoli, secondo me, almeno nella nostra squadra, il gioco sporco, che uno come D'Ambros, che praticamente si spreme per tutta la partita, lo traduci in termini di pressing, di non far costruire gli avversari, perché di fatto se gli avversari non arrivano in porta è perché forse c'è un grande filtro alla partenza o alla costruzione dell'azione, e di questo va dato merito ai nostri attaccanti, perché io preferisco un attaccante di questo tipo a quello che si estranea completamente al gioco di squadra e poi magari ci mette la palla dentro, no? O comunque di coloro che hanno sempre fatto tifo fra virgolette per gli attaccanti di stazza alla Rajkovic maniera, Però poi io mi chiedo, ma ieri dov'era? No? Perché poi stiamo parlando di una squadra che
sì, ma infatti
cioè, sono concetti difficili da, come posso dire, o comunque che uno accetta difficilmente, perché ripeto, il concetto di attaccante è bomber, cioè quanti, uno va a guardare un attaccante, quante reti ha fatto? 15, ah, prendiamolo per esempio, quante ne ha fatte? 7, però il primo è un uomo d'aria, magari c'è una squadra che lavora per lui, l'altro invece lavora per la squadra. In questo momento noi siamo una squadra che prende poco come gol, ma che muove la classifica, e io non la cambio questa situazione con un attaccante che segna tanto, che però poi non aiuta o non copre o non fa filtro già alla partenza. Quindi bene questo gioco poco spumeggiante ma produttivo.
Sì, anche perché l'Altamura, che diciamo è l'avversario che in questo momento guardiamo, che poi tutto sommato non ha segnato molti più gol, no, rispetto a Nardò, è comunque squadra che, prendiamo la partita di ieri, ha prodotto un bel po' di occasioni, però se si rivedono i filmati di quella partita, il Rotonda ha avuto quattro palle gol, cioè proprio in piena area di rigore, no? Quindi per dire che naturalmente poi è difficile che una squadra votata all'attacco come probabilmente l'Altamura non conceda inevitabilmente, certo, qualcosa all'avversario. Va bene, adesso noi ci prendiamo una piccola pausa proprio per ascoltare le dichiarazioni da Giorgio. Come dicevamo, sono state davvero interessanti, perché ha trattato vari argomenti, ha sostituito sostanzialmente Mister Ragno nella conferenza stampa post partita. Certo. Gianfranco Esposo, il nostro regista, può mandare in onda l'intervista a De Giorgi.
Solito Nardò, soprattutto sulla parte finale. Un Nardò che per me già dall'anno scorso e continuando quest'annata, un Nardò operaio, un Nardò che comunque si sacrifica, un Nardò che innanzitutto cura la fase difensiva, la fase di non possesso. Siamo, come ho già detto al suo collega poco fa, e la nostra differenza la fanno soprattutto il reparto offensivo. Gente che chiunque, chi gioca, non voglio fare nomi perché sono tutti giocatori che per me sono dei top di categoria. Se loro si sacrificano, se loro ci fanno arrivare sempre palle sporche dietro, per noi è molto più facile difendersi e poi eventualmente ripartire come abbiamo fatto in altre partite. Oggi è successo magari su una verticalizzazione fatta da due centrocampisti, un'ottima azione, abbiamo sfruttato quello che noi proviamo, la palla inattiva fa parte del calcio e quindi l'abbiamo chiusa nel migliore dei modi. Però, come hai detto pure te, sono d'accordo quando mi dici che bisogna chiudere la partita, perché il Barletta è una buonissima squadra. Poi c'è chi può essere d'accordo o no, ma è una squadra importante per me. Adesso sta passando un brutto momento. Io ho giocato in piazze tipo Barletta, magari a pochi chilometri da qua, sono stato 3 anni ad Andria, a Taranto, sono piazze che inizia la palla a scottare, quindi bisogna avere la personalità giusta, ma io sono convinto che con i giocatori che ci sono a disposizione loro si tireranno fuori, perché confronto alla bassa classifica loro sono superiori. Noi avevamo preparato una formazione diversa, qualcosa di più non sono io da giudicare, però posso dire che la Monica è stato un giocatore per 90 minuti molto fastidioso, e pure tutti gli altri, De Marco, e poi quando è entrato Diaz, quando è entrato Ngom, non ci aspettavamo questo tipo di formazione. Sicuramente, come ho già detto, sì, minimo indispensabile, sì, l'abbiamo fatto, però all'esterno, perché comunque è stato soprattutto il secondo tempo, quando tu primo tempo fai un tipo di formazione dove comunque sicuramente il loro obiettivo era quello di mettere i giocatori brevi linee per giocare magari la palla alle spalle nostre, per mandarci in difficoltà. Il secondo tempo è stata invece un'altra partita dove con l'entrata di Diaz si sfruttavano le palle lunghe, le palle un po' più alte, dove poteva impensierirci sicuramente tanto. Però noi siamo stati veramente bravi, applicati, e quello che abbiamo preparato durante la settimana alla fine l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. E io spingo su questo aspetto qua, perché quando tutti e 11 più quegli altri che entrano dalla panchina si sacrificano, per me alla lunga il risultato viene sempre fuori positivo. Allora, la gara di andata è stata un pochettino poi per loro molto in difficoltà, perché dopo poco c'è stata l'espulsione di un loro giocatore, quindi per noi era tutto più facile. Io personalmente non avevo fatto parte della gara di andata, quindi posso dire poco onestamente. però sapevamo benissimo che era una partita difficile. Certo, il fatto che comunque dal ventesimo sono entrati poi i loro supporter a incitarli, e poi lì quando si va in difficoltà certe volte, noi per esempio siamo partiti male inizio campionato, abbiamo fatto delle prestazioni, posso dirlo, ad oggi lo posso dire, vergognose, e forse i nostri buoni risultati sono arrivati pure grazie al fatto di giocare a mattino dove c'era un po', diciamo, meno pressione. Adesso che le cose vanno bene, giocare allo stadio in casa nostra è tutta un'altra cosa. Io lo chiamo operaio perché io mi reputo un giocatore operaio, tra virgolette. Mi sacrifico tanto, corro tanto per il compagno, quindi una volta che tu hai il sacrificio da parte tua e ognuno mette il proprio sacrificio, alla fine il gruppo ne esce sempre fuori. È stato un sacrificio enorme da parte nostra, da parte della società, perché comunque giocare in un campo con 200-300 spettatori massimo, incassi, tutto quanto, andava tutto, diciamo, per il negativo, però abbiamo comunque vinto sempre in casa, tranne quella sfortunata partita in casa col Santa Maria Cilento. Dal 7 gennaio però onestamente si respira tutta un'altra aria. A chi piace giocare a pallone, piace sentire lo stadio pieno, piace sentire il pubblico. E i nostri supporter sono venuti, hanno fatto dei sacrifici. È una città che sta sognando. L'anno scorso ha sognato e per certi versi comunque ha gioito, perché c'è stata comunque la vittoria dei playoff per delle dinamiche, purtroppo non è andata l'Eca Pro, che noi sappiamo benissimo quali sono, anzi sapete tutti quanti. Noi continuiamo a fare questo, noi tireremo le somme il 5-7 maggio, ora non mi ricordo, alla fine del campionato. Poi se siamo stati più bravi delle altre squadre, loro ci stringeranno le mani; se sono stati più bravi gli altri di noi, stringeremo noi le mani a loro.
Allora, abbiamo ascoltato De Giorgi che, diciamo, nelle sue dichiarazioni ha fatto anche riferimento al difficile inizio di campionato, e probabilmente, Antonio, è l'unico rimpianto di una stagione, per il resto finora, diciamo, ha regalato molte soddisfazioni.
Sì, beh, vabbè, è stato un inizio particolare, una squadra sostanzialmente non nuovissima, perché molti sono stati confermati, molti calciatori sono stati confermati. È stato un problema forse di assetto, un problema anche di rimettere in moto, diciamo, quelle che erano le energie, perché poi avevamo vinto i playoff e ci sono stati dei mesi un po' particolari, perché c'era il nostro problema Serie C, Serie D, tutte queste storie, insomma, che ci hanno un po' destabilizzato, no, da questo punto di vista. Però poi alla fine siamo ripartiti e abbiamo fatto una squadra degna di nota, insomma, e quindi poi, tra virgolette, abbiamo stentato nelle prime partite e ci siamo subito poi ripresi, anche se, come tu ben sai, Michele, non è stato facile giocare nel girone d'andata in un campo che non era il nostro, no? Quindi poi diciamo che ci dovevamo adattare anche in un contesto e una situazione completamente nuova, la speranza che, come poi si è verificato, di ritornare poi nel nostro stadio per poter affrontare, diciamo, il proseguo del campionato a casa nostra, sostanzialmente, con i nostri tifosi e con la nostra gente. È chiaro che quando tu giochi in un altro campo è come se tu giocassi tutte le partite sostanzialmente fuori casa, quindi praticamente non era il massimo, però fortunatamente siamo stati accolti benissimo, perché non finiremo mai di ringraziare, no, la società del Matino, la presidente e tutte le persone che si sono interessate in questo tipo di discorso. E quindi diciamo che stentato nelle prime partite proprio per una questione, secondo me, di assetto e anche di abitudine, no? Mentale, perché poi eravamo dei nomadi sostanzialmente, ci allenavamo una parte, giocavamo un'altra, poi non avevamo praticamente strutture che erano a noi familiari, e quindi poi diciamo che oltre a questo tipo di discorso c'era anche da sembrare i nuovi che avevamo, insomma, avevamo acquistato attraverso il calciomercato, e quindi poi questo agglomerarsi di situazioni ci ha permesso di poi man mano carburare e fare i nostri risultati, diciamo. Siamo stati un diesel più che altro, ecco,
Sì.
Siamo partiti lenti, sbaglio Fernando, lui che sei un appassionato di motori pure. Quindi sostanzialmente siamo
di Vespe,
va bene, siamo partiti piano, siamo partiti con una bicicletta, ecco, e poi abbiamo preso la Vespa,
anche se così. Alla fine le scelte di mercato estive si sono rivelate giuste, perché adesso, no, in questo mercato di dicembre, di gennaio e anche quello precedente, attualmente è quello relativo ai professionisti, poi c'è stato quello di dicembre in cui ci potevano essere trasferimenti tra società dilettantistiche e Nardò non ha operato, almeno per quanto riguarda gli over,
certo. Mentre... ma tra Nenian tra Nenian è l'ultimo che abbiamo preso dal Francavilla, poi il resto sono tutti under, quindi abbiamo rinforzato il parco under e quindi è stato un innesto, ma non aveva senso, Michele, assolutamente fare degli innesti destabilizzando un gruppo che era diventato coeso, è diventato coeso, è diventato forte, cioè non aveva senso comunque screditare o comunque togliere davanti dei calciatori su cui avevamo puntato. Il gruppo era quello, avevamo deciso che doveva rimanere quello, poi è chiaro che era ovvio, servivano degli under, questo era numericamente opportuno da questo punto di vista, e quindi abbiamo siamo intervenuti nel mercato dicembrino e quello di gennaio, poi per rinforzare questi reparti con Gabriele, con Ingrosso che è tornato, quello è stato, diciamo, il movimento più che altro fatto con i professionisti, con Gabriele che è Ingrosso che è tornato alla Virtus, e con la Tagliata e Denian che sono venuti da noi, insomma. Beh, oltre a Borgo che è venuto da Lecce, anche lui c'è l'Ammare, insomma, riguardavano tutti solo ed esclusivamente il parco under, ecco.
Naturalmente il mercato chiuderà dopodomani, no?
Sì, sì.
E questo
il primo febbraio
suscita, quindi non il 31 gennaio,
il primo febbraio.
Il primo febbraio.
Ah, okay.
E naturalmente sappiamo che ci sono trasmissioni televisive dedicate proprio esclusivamente al mercato dei dilettanti, e anche un nostro radioascoltatore evidentemente interessato a quello che si dice in giro ci ha scritto Alessandro Granatino, che
cognome a caso.
No,
sto scherzando, lo conosco anche, sì, però sì. Voglio dire, Granatino è un abitante di Nardò, voglio dire, si sposa benissimo.
E infatti si accorda bene al discorso che stiamo facendo e chiede cosa c'è di vero nelle trattative di acquisizioni di calciatori tipo Mbanga, McJennet e Saka o Daka, forse Daka si chiama.
Daka del Lecce.
Daka.
No, niente di vero di nessuno dei, anche perché McJennet è se non sbaglio è il capitano della primavera del Lecce e non credo possa venire a giocare in Serie D. Non penso, cioè nel senso è un calciatore molto molto, cioè ambisce a situazioni completamente diverse. No, nessuno, assolutamente nessuno dei tre, credo che non ci siano movimenti di mercato, a meno che non succeda qualcosa di inverosimile in queste ore, ma no, assolutamente no, nessun tipo di movimento di mercato.
Sì, anche perché dicevamo che l'obiettivo era quello di non alterare, no, gli equilibri che si sono creati, certo, anche nello spogliatoio, e quindi mettere nuovi giocatori. Fernando sicuramente
sì, vabbè,
potrebbe.
Perché poi capita che quando sono tutti a disposizione qualcuno si accomoda in tribuna e bisogna gestire anche delle situazioni di, come posso dire, di malcontento che non nascono, ma che, perché il gruppo è molto forte, quindi fra i ragazzi non c'è assolutamente invidia. Io non so se avete visto ieri, quando è finita la partita, Della Pina come si è alzato dalla panchina per esultare, quindi come posso dire, però in un gruppo di 24-25, quando tu ne presenti 20, 4 li accomodi in tribuna, lo fai oggi, lo fai domani, alla fine qualcuno inevitabilmente, noi dentro se stesso rimane un po' amareggiato, anche se non lo dà vedere, anche se i ragazzi, certo, sono veramente fantastici e l'uno con l'altro sono veramente molto amici. Però io apro una parentesi per Mattia Ciraci, permettetemelo, perché ieri era il suo compleanno, è rientrato dopo l'infortunio noto che si era preso a Matino, come se non fosse accaduto nulla, cioè lui è entrato in campo come se avesse giocato anche la domenica precedente, con quella tranquillità mentale, perché poi questo ragazzo ha una dote particolare, è molto allegro, sì, ecco, è di fondo, allegro, sì, è molto, è uno che tiene sul gruppo, ha proprio un'anima allegra, quindi lui è entrato proprio, permettetemi il termine, con quella strafottenza che lo contraddistingue, e si è visto subito, cioè non so quanti l'hanno notato, ma noi dalla curva abbiamo visto un 2004 che aveva già dimenticato il periodo dell'amarezza di questo lungo forfè per infortunio, questo doloroso stare a guardare i compagni. Aveva senso della posizione, controllo palla, una disposizione tattica invidiabile, certamente riveniente dall'esperienza di formazione dell'anno scorso, ma è tornato un giocatore fondamentale, secondo me, questo senza nulla togliere ai compagni, perché in questo momento gli altri 2004, fra i più giovani, bisogna che si crei quella sana concorrenza per prendere il posto, no? Perché poi il mister ieri ha dimostrato che la fiducia la dà anche in situazione di emergenza, però fare esordire due giovani improvvisamente dal primo minuto è un po' coraggioso, no? Anche se obbligato, però in panchina avevamo anche Rossi, per dire, no? O Cellammare, che avevano già esordito con Nardò, invece si è preferito e l'ha tagliata stesso, quindi Borgo dal primo minuto e Di Benedetto dal primo minuto. Ora c'è anche Ciraci, quindi una sana competizione, questo è un grosso, veramente grosso acquisto. L'altro grosso acquisto, l'ha detto Andrea Corallo nell'intervista, è il nostro pubblico. Il nostro pubblico può fare la differenza. Noi siamo adesso tornati nel nostro stadio. Il nostro stadio è il nostro, lo chiamano fortino, no? Per un modo di dire. Ognuno dice siamo nel nostro fortino, ma lo è, perché noi siamo in un contesto speciale. Siamo fortunati come sportivi e tifosi, perché abbiamo uno stadio che pochi altri se lo possono permettere in queste categorie, per visuale, per mancanza della pista di atletica, perché diciamola tutta, Barletta ha uno stadio di 8.000 posti, ha un contesto bellissimo, una tifoseria numerosa rapportata ai 100.000 abitanti, ma la pista di atletica, la pista di atletica è mortificante.
Sì,
io no.
Forse perché la patria di Pietro,
sì,
Mennea, quindi non potevano esimersi.
Ma non è che è l'unico stadio italiano che ha la pista di atletica, no, è proprio il contesto della pista di atletica che crea questa lontananza dal terreno di gioco proprio fastidiosa. Mentre a vedere la partita nel campo di Nardò, tra l'altro spaziando per tutta la linea la lunga laterale, no? È un'altra cosa, cioè un'altra atmosfera. Quindi noi abbiamo questa fortuna di avere il nostro stadio, la fortuna di avere un grande pubblico appassionato, la fortuna di avere una squadra che in questo momento sta osservando i dettami del tecnico, che ripeto va dal sodo, e quindi possiamo e dobbiamo fare la differenza quando affrontiamo le squadre di pari livello. E quando dico questo mi riferisco soprattutto alla partita di domenica prossima, poi andiamo man mano a guardare le altre.
La gara di domenica prossima darà inizio ad una serie, no? Un mese in cui ci saranno solo scontri diretti, a parte la gara con i Gallipoli, ed è un mese che potrebbe tracciare non decisivo.
C'è una pausa, però
c'è la sosta,
sì, c'è l'11 febbraio, sì, che
noi giochiamo domenica col Casarano, poi riposiamo e
poi riposiamo, no, secondo me farà pure bene per recuperare, sì, qualche acciacco, anche se voglio dire la striscia positiva è sempre bene che venga alimentata, no? con le partite giocate, però Addae che non è al top, Russo che fermo ai box, possono sicuramente trarne giovamento da questi 15 giorni di inattività. Quindi però adesso domenica c'è da fare un bis al pienone che è stato fatto con l'Andria, dove l'elemento curiosità è stato anche trainante, no? Per far riempire lo stadio a chi aveva quella fame di essere stato lontano da Nardò perché magari non poteva venire a Matino. però domenica c'è un altro elemento che deve spingere a riempirlo e abbissare quella presenza e sostenere la squadra in un derby contro una squadra forte, ferita da una sconfitta in attesa ieri. Però non me ne vogliono gli amici di Casarano, la forza della Palmese è velenosa questa squadra, cioè noi l'abbiamo affrontata e ne abbiamo anche parlato, non nella trasmissione successiva a quella partita, in cui abbiamo detto di una squadra che non ha fatto un bel calcio, ma che si è limitata a mettere palloni in mezzo, no? Contro di noi ne abbiamo misurati 36 o 37 palloni calciati in mezzo, però ieri a Casarano ha giocato anche di maestria, secondo me, no? Avendo anche un grosso attaccante che magari nella pratica ci sta facendo grossi
favori. Sì, anche se
quel gol
si è preso,
me,
un gol che non è suo,
la paternità, cioè lui è stato promotore di quella traiettoria, ma il pallone è stato spinto da un compagno.
Poi io sono andato alla ricerca di qualche sito che veramente indicasse il vero marcatore, non c'è niente da fare, tutti attribuiscono il gol al Pontoriere.
Ma io l'ho vista, ma mi sembra che sulla linea l'abbia spinto
il
compagno.
Sì, c'è stata una deviazione quando ancora il pallone non era entrato.
Non so se poi avesse, cioè poteva oltrepassare la linea quel pallone. Magari poteva sbattere sul palo, vabbè. Non commentiamo cose che non possiamo sapere come potevano andare a finire. Però detto questo, intervistando, ripeto, il direttore sportivo ieri, Andrea mi ha detto: noi abbiamo acquistato Ciraci, abbiamo acquistato il nostro pubblico, e il nostro pubblico è un calciatore che sul mercato non esiste. Possono fare tutti i mercati che vogliono, possono scandagliare tutte le rose che vogliono, ma quello è un elemento che non ha prezzo e che è figlio di una passione storica, no? Per questa squadra Nardò, che fortunatamente va avanti. E con noi abbiamo l'occasione per dimostrarlo ancora una volta. Io mi aspetto veramente un catino ribollente domenica, perché deve spingere la squadra a fare il massimo, a cogliere il massimo, perché a questo punto della classifica tutto può accadere nel calcio, però il ritardo del Casarano dalla vetta non credo che possa essere colmato, perché mi sembra già parecchio.
9 punti.
No, 11.
Sono 11.
Dalla vetta di 9, sì, parlavo del secondo posto.
Sono 11 e soprattutto c'è troppe squadre davanti il Casarano, no?
Sì.
Cioè in questo momento è fuori dalla zona playoff, quindi pensare ad una rimonta e a scavalcare tutte le altre davanti,
chiaramente se il Casarano dovesse cominciare a vincere 8-9 partite di seguito potrebbe anche rientrare nei giochi, però finora ha dato dimostrazione di non avere una forza tale da poter all'improvviso cambiare completamente.
Sto ragionando non sul
sostanzialmente sta tenendo.
Infatti il mio è un discorso che non è fondato sulle possibilità, perché nel calcio può accadere di tutto, e quindi che il Casarano fra 10 domeniche sia capolista.
Il Brindisi era 10 punti l'anno scorso.
No, era 10 giornate alla fine, non erano.
Si pare 8 a 5 giornate alla fine.
Erano 8-10 punti.
Sì, infatti, l'esperienza del Brindisi insegna, però la mia è una considerazione più nel vedere il cammino della squadra rosso-azzurra piuttosto che le possibilità matematiche che si possono concretizzare.
Nulla lascia presagire che possa all'improvviso cambiare ritmo.
Infatti. E niente, questa è la realtà di questa domenica prossima. Ancora non sappiamo a che ora potrebbe iniziare la partita, stiamo sperando comunque che non inizia alle 14:30 per un fatto di comodità del pranzo di domenicale, sicuramente, però a breve comunicheremo l'orario ufficiale. E niente, Michele, rimango della mia considerazione: questa squadra è meravigliosa, cioè non credetemi, io ho la fortuna di entrare nello spogliatoio raramente, lo faccio anche nei post partita, ma accompagno, come mi è successo ieri, la squadra nello spogliatoio dal rientro da un festeggiamento, e vedo espressioni solari, genuine, proprio, certo, di ragazzi che non hanno pensieri reconditi, ma solamente quella bellezza, no? di leggere dei visi limpidi, cioè di ragazzi veramente educati, che fanno gruppo, che si vogliono bene, che pensano al Nardò e che fanno di tutto per superare i momenti bui, sotto la guida di un tecnico che secondo me è unico. Cioè, non lo dico perché magari mi ascolta in questo momento, magari a fine della missione mi chiama e mi ringrazia, tanto, ma non è così, perché lo stanno cercando tutte le radio, questo ve lo anticipo, tutte le radio e tutte le TV mi hanno inondato di richieste oggi, perché tutti volevano Guadalupe e Ragna. Vabbè, ho detto sì a tutti, tanto sono fatti loro. Però per dire, concludo il discorso per dire che Mister Ragno l'abbiamo osservato dalla curva come sente la partita, ma quello non è altro che l'atto finale di un lavoro di una settimana che per lui finisce non con le ore piccole, ma ancora di più. Cioè, Mister Ragno è uno che finisce l'allenamento, oggi è un giorno di riposo, per lui non lo è, finisce l'allenamento, torna a casa, si fa quei tantissimi chilometri, poi trova ancora l'energia di sedersi, di formulare tatticismi, di pensare a studiare gli avversari, di fare i curriculum avversari, di studiare le partite, cioè qualcosa che umanamente poco replicabile, no? Però lui, questa è la sua forza, ed è la forza di riuscire anche a costruire un gruppo di lavoro che lo segue, perché poi è una persona che ha carisma, no? E che riesce a trasmetterla, questa carisma. Quindi sono elementi importanti di un progetto biennale che ha già dato i suoi frutti e che speriamo si possa abbissare, perché poi il tuffo carpiato nella Fontana del Toro lo faremo io e te, Michele, ci seguirà anche Antonio Vincenzo.
Tanto devo dimagrire per il discorso del matrimonio, quindi sì. Lo sapete già, inutile.
Non so se sai notare, Michele, però il tuffo, sì, carpiato lo faremo insieme.
Va bene.
Quanti mesi ci abbiamo, Michele? Perdonami, perché io mi devo organizzare.
A maggio mancano 3 mesi, diciamo.
Perfetto, io mi sposo a giugno, quindi sostanzialmente perfetto, va bene.
Si sta ansorando il ragazzo.
Sì,
ogni tanto usa dei termini neretini che io giustamente non conosco, quindi
diciamo vengo a saperlo adesso, sì, che non so, di questo tuo importante passo che
sai che ti piace di me, di Antonio, il cognome
è Vincente, non solo da solo ma anche tutti insieme vincenti.
Se stiamo guarda Michele, io dico sempre una cosa e lo dico indipendentemente dal contesto in cui mi trovo, sia una squadra di calcio o qualsiasi altra cosa, quando stiamo bene e quando sto con degli amici, quando stiamo in una famiglia, è sempre bello viverla, no? E quindi per me, ecco, io questa cosa la voglio dire, ma l'ho sempre detta, per me Nardò è come una famiglia. Io voglio bene ad Alessio, a Fernando, ad Andrea, a Silvano, cioè sono persone che io nella quotidianità, quando non sono qui, quando sono qui e non sono a Roma per lavoro, vedo praticamente sempre, oltre che con i calciatori, insomma, e tutto quanto. Quindi figurati, sono situazioni che a volte ti portano anche una distrazione, no? Dal punto di vista diciamo della quotidianità della vita, nell'iter della vita, no? E per me il Nardò sono soddisfazioni, è una cosa da vivere e che vivo veramente poi tra l'altro anche con una certa ansia nel weekend, o comunque anche durante la settimana, o comunque quando ci sono delle decisioni o delle cose importanti.
Io posso aggiungere una cosa, Antonio? Io lo interrompo, Antonio, perché nel corso della mia lunga esperienza, io di persone che ne sono passate dal Nardò, ne ho viste tante, no? Viste e conosciute, che nel momento della loro parentesi diciamo partecipativa hanno fatto vedere una certa passione, poi finisce quella parentesi, si perdono. Allora la passione o ce l'hai o non ce l'hai, cioè poi non puoi improvvisamente non passare più dal campo, perché altrimenti non è amore vero. De Antonio non lo posso dire perché sono 6 anni che sta con noi, è scaramantico perché veste sempre allo stesso modo prima delle partite ed è una persona che fino a questo momento, fra virgolette, ha avuto quella bella costanza pur non essendo un neritino. E se lui ha usato queste parole adesso per dire io vivo con ansia, mi piace una bella famiglia, non è facile da uno non neritino. Cioè, io lo dico da me stesso, no? Se io dovessi andare a fare il segretario in un'altra città, non ci andrei proprio. Cioè che me lo fa fare? Non la sentirei mia, come posso dire? È una creatura che c'hai cucita addosso, no?
E quindi è ancora più da apprezzare.
Sì, no, io Michele, in sei anni ho perso soltanto 2 trasferte. Una per il Covid, perché avevo il Covid, e un'altra perché avevo un problema di salute a casa, quindi ne ho perse solo 2. Poi per il resto cerco sempre di conciliare le coincidenze. Se sono a Roma mi organizzo con gli aerei, con le cose, con i treni, e per cui per me è un qualcosa di bello, perché poi la vivo in maniera proprio completamente, cioè per me è una casa proprio, cioè mi spiego, nel senso non è nemmeno una distrazione, perché è una cosa seria, io la intendo e la interpreto come una cosa seria. Però poi rivedere sempre le stesse persone, che sono persone per bene, persone con cui io condivido delle cose, delle situazioni, la domenica o comunque durante la settimana quando posso, mi fa stare bene, e mi fa stare bene stare in questa famiglia, e vedo che stanno bene pure loro, quindi è una cosa che mi gratifica molto e credo gratifichi molto anche loro. Quindi è una questione di cuore, ecco, più che una questione di appartenenza in sé, proprio una questione di cuore.
Sì, appunto. Posso aggiungere un altro particolare? Il gruppo, diciamo, la base solida, no, della società del Nardola, quando Alessio ne ha preso il timone, di fatto è stata sempre quella, perché il tratto comune è stata l'amicizia fra le varie componenti.
Esatto.
Non è che ci sono stati sconvolgimenti da 6 anni ad oggi. Alessio Antico, Silvano Toma, Antonio Vincenti, Andrea Corallo, Fernando Pero, certo, Luca Rizzello.
È vero, anche
sono
Luca,
quelli.
Sì.
Michele Margagliotti, stanno là.
È vero.
Cioè, il gruppo Stewart, che facciamo riferimento a persone che vivono nell'ombra ma che sono importanti, sono quelli. Il fotografo ufficiale è quello.
Certo.
Cioè, che cos'è che secondo me è la carta vincente di questa di questa società, no? Il conoscersi e avere quella passione vera verso questo progetto, perché Nardò è nostra, Antonio la sente sua, quindi è questa grande famiglia che non si è mai stravolta nella composizione, ma che cerca anno per anno di andare avanti, di migliorarsi, di acquisire esperienza, di fare quanti meno errori è possibile. Poi se ci sono le condizioni di crescita e di puntare a qualcosa di importante, lo si fa. Però diciamo nel corso di questa vita, di questo quadriennio, ti rubo un minuto altro,
ti racconto un aneddoto molto particolare, anche diciamo comico più che altro. Allora, non so se sicuramente lo saprai, dopo la trasferta di Francavilla in Sydney, il pullman del Nardò, della squadra, si è rotto. Quindi la squadra è rimasta sui monti sperduti della
Basilicata.
Della Basilicata. A un certo punto poi trovare
di Rotonda, non di Francavilla, quella dell'ultima pallina.
Scusami, di Rotonda, perdonami. Sì, scusami. È rimasta vicino a Francavilla, sì, se non mi ricordo, okay. Vicino a Francavilla e Zini, scusami, stavo confondendo. Da parte di Senise. Praticamente si è rotto il pullman, i calciatori stavano, noi eravamo già andati via con le macchine. Eravamo tutti arrivati sostanzialmente praticamente a casa, io a Brindisi perché dovevo partire praticamente il giorno dopo, Silvano ognuno a casa sua. A un certo punto non trovavamo un pullman, ovviamente, per sostituire, no? I calciatori stavano dentro. Alessio mi chiama, fa Antonio, dice dobbiamo andarli a prendere. Ah, dico va bene. Dico, come facciamo? Dico, io domani mattina devo partire. No, Antonio, dobbiamo andare a prendere. Chi siamo? Dice, guarda, sto chiamando Silvano e Andrea. A un certo punto ci avviamo tutti per andare con le macchine. Poi fortunatamente nel frattempo Michele Margagliotti, che è un diavoletto per queste cose, ha trovato un pullman sostitutivo e qui siamo tutti tornati indietro, però per far capire lo spirito di comunità, no? Cioè, ce l'avamo messi in macchina per prendere 5-4 giocatori ciascuno per poi portarceli tutti a casa, consapevoli che avevamo fatto notte, mattina presto, insomma. Quindi, diciamo, il Nardò è anche questo: è una casa, una famiglia e un gruppo di amici sinceri. Ecco, questo è un gruppo di amici sinceri.
Bene, purtroppo il tempo a nostra disposizione ormai
ti abbiamo emozionato oggi, la verità.
Dobbiamo andare in PG.
È piacevole, è piacevole, però dobbiamo fermarci. Ah, ci chiedevano da casa notizie sul Russo. Se...
Ma io credo non un mese, 20-25 giorni da quello che
parlavamo prima. Secondo me la sosta dell'11 febbraio.
Sì, diciamo, dopo
la sosta,
ma da è lo stesso discorso, ed Enian dovrebbe essere uguale pure.
Bene, naturalmente abbiamo già detto della gara di domenica prossima, sì, Casarano, sì, avversario di valore nonostante i problemi.
Intendiamo l'orario per aprire l'evento per la partita, quindi vediamo un attimo di conciliare l'orario anche con il Casarano. Ma...
oltretutto il Casarano ha fatto più punti fuori casa 19 che in casa 15.
Beh, qua sta a due passi.
tanti giocatori di valore, no? Proprio, diciamo, queste traversie del Casarano nel riuscire a trovare la stagione giusta valorizzano ancora di più invece il fatto che Nardò, da quando ha deciso di disputare i campionati d'alta classifica, ce l'ha fatta, no? Poi a rimanere in corsa, a stare lì sia pure a pochi punti di distanza dalla vetta, e questo torna a merito appunto della società che sicuramente negli ultimi anni è cresciuta. Hai parlato della tua esperienza che dura da 6 anni, diciamo, ci sono stati, come dicevi all'inizio, alti e bassi, no? Quel brutto,
diciamo,
momento,
bassi alti, dai, facciamo così,
quel brutto momento della retrocessione, sì, a tavolino, poi e poi anche quella stagione particolare, sì, dei play-out contro
il primo anno è stato il primo anno proprio, così, quando c'era Roberto Taurino, mi sembra, l'inizio allenatore,
sì, anche poi... quello inatteso, no? Perché invece i play-out contro il San Giorgio a Cremano, sì, quella era una stagione in cui, sì, invece, sì, si pensava di poter addirittura migliorare il campionato, certo, precedente, certo, però poi alla fine negli ultimi
ci
due
siamo
anni
arrivati, piano piano, via,
sì, ci si è arrivati a questo obiettivo di lottare per traguardi importanti. Allora, abbiamo detto tutto,
ci possiamo congelare.
Ringraziamo Antonio Vincenti,
grazie a voi.
Davvero è stato un piacere averti in studio. Ci hai raccontato davvero tanto di questa tua esperienza e di questa stagione del Nardò. Con Fernando ci ritroveremo lunedì prossimo per commentare quello che sarà stato il derby tra Nardò e Casarano. Grazie anche a Gianfranco Esposito che ha curato la parte tecnica. Dunque un saluto e a lunedì prossimo.
Buonasera a tutti.
Ciao.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.